intanto buonasera a tutti. A nome dell'Associazione delle Piane, di cui ho l'onore e anche l'onere di presiedere, vi ringrazio per essere così numerosi presenti a questa serata che abbiamo voluto per onorare la memoria di Don Sergio. Don Sergio l'abbiamo ancora tutti nel cuore, lo avremo sempre nel cuore, perché soprattutto per noi delle Piane è stata una guida preziosa e quello che ci ha dato lo stimolo di organizzare tutti quei servizi di attenzione alla comunità, soprattutto ai più deboli, che ancora adesso continuiamo e cerchiamo di portare avanti il meglio possibile. Vi ringrazio ancora e comunque passo la parola all'amico Francesco, che poi vi illustrerà un momentino. Grazie ancora e buonasera.
Allora, un attimo di cartella, io mi disturbo, poi lasciamo la parola ai musicisti. La serata è nata appunto, come diceva Ferruccio, per ringraziare Don Sergio. Un modo per ringraziare Don Sergio che l'Associazione delle Piane ha deciso di portare avanti dopo essersi un attimo interrogata su che cosa si poteva eventualmente fare. E siccome tutti noi sappiamo che Don Sergio amava molto l'arte, la utilizzava anche per cercare di fare conoscere meglio a se stesso e a noi le profondità dell'uomo, abbiamo pensato di organizzare una serata appunto di arte e di offrirla alla comunità parrocchiale. Questa serata però è un po' particolare perché, a parte, lo dico subito, le fotografie di Silvio Gamberoni, del fotografo Silvio Gamberoni, che ci sono all'ingresso del Coelet, che sono state anche quelle portate in omaggio a Don Sergio, questa serata abbiamo pensato di organizzarla, di strutturarla, ragionando su quel versetto della lettera di Paolo che trovate scritto sul fronte del libricino che vi abbiamo consegnato, cioè non conformate della mentalità di questo secolo. Era un brano che piaceva molto a Don Sergio e secondo noi ci sarebbe la possibilità, grazie a un concerto jazz che vede la rilettura da parte appunto del direttore dell'orchestra, che è Marco Gotti, di una composizione per pianoforte solo, appunto musica classica rivista in chiave jazz, reinterpretata, le si dà nuova vita. Noi speriamo che questa banalissima intuizione possa essere un motivo, e le suggestioni poi della musica lo confermeranno, di ricordare Don Sergio, e lo ringraziamo appunto, ringrazio i musicisti sicuramente per questo, ringrazio voi per essere venuti. Ora, la JW Orchestra, che è un'orchestra di jazz a mio parere fra le migliori, è stata così gentile da così essere disponibile ad affrontare questo compito, per cui sicuramente ringrazio tutti i musicisti e li ringrazio anche per averci permesso di avere fra di noi Maurizio Franco, che è un musicologo e che ci aiuterà a capire meglio, diciamo così, ci presenterà un po' i brani che noi adesso andremo ad ascoltare. Allora, questa sera ascoltiamo I quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky nell'arrangiamento di Marco Gotti, suonati dalla JW Orchestra. Lascio la parola appunto a Franco, chiedo di spegnere le luci in sala cortesemente.
Grazie, buonasera. Cercherò di fare un po' da guida a questo concerto, all'inizio e poi a metà, perché le composizioni sono tante e ricordarsi tutto diventa abbastanza difficile. Intanto un'aggiunta a quello che diceva prima Francesco, cioè queste rielaborazioni in chiave jazz di brani tratti dal repertorio classico non sono ovviamente una novità. Nell'America, sin dagli anni 10, addirittura dal periodo del ragtime, c'era l'abitudine di rivisitare, di riscrivere, di rielaborare queste composizioni in una chiave differente, che poteva essere non solo jazzistica, ma comunque legata alla musica americana. Addirittura negli anni 30, quando c'erano le orchestre swing, era d'abitudine avere dei brani classici riarrangiati in chiave jazz. E questo meccanismo è proseguito nel corso del tempo, pensiamo agli anni 50, Miles Davis che suona il concerto di Aaron Kwetz, arrangiato da Gil Evans, o Duke Ellington che riscrive lo Schiaccianoci di Chekhov e così via, sino ai giorni nostri, quando molti autori, per esempio Uri Kane, prendono brani, pezzi o composizioni intere di musica classica anche di ambito contemporaneo e le rielaborano in una chiave che è differente, cioè una chiave creativa legata alla loro musica. Certamente si può scrivere semplicemente un'orchestrazione, un adattamento jazzistico, o si può invece utilizzare quei brani come dei materiali grezzi per farci altre cose o trasformarli e portarli nel proprio mondo. Marco Gotti, che non è nuovo a queste operazioni, perché ha già fatto operazioni del genere su Giuseppe Verdi e anche su un compositore minore, forse meno conosciuto, che si chiama Umizzolo, ha preso questi brani e li ha trasformati, portandoli nel suo universo espressivo, cioè ne ha mantenuto un'identità originaria, ma dall'altra parte ha trasformato anche il significato di queste composizioni, che tra l'altro questa composizione in particolare è molto importante dal punto di vista sia del pianoforte sia dal punto di vista proprio di quello che ha rappresentato anche nella storia della musica, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La composizione è del 1874 ed è una composizione che nasce per pianoforte, una suite per pianoforte a soggetto, così è stata titolata. La cosa importante è che era molto innovativa dal punto di vista dell'uso del piano, perché Mussorgsky introduceva elementi percussivi, dissonanze che non erano usuali all'epoca, e soprattutto portava nella musica una tematica melodica che veniva dal folklore e dal mondo popolare russo. Voi sapete che Mussorgsky faceva parte del gruppo dei cinque compositori che, insieme ad altri compositori europei, stavano rivedendo il mondo della musica nel secondo Ottocento attraverso quello che si chiamava il nazionalismo musicale, no? Prendere tematiche legate al proprio retroterra culturale e portarle nel mondo della musica. Questo stavano facendo, e quindi i quadri di un'esposizione risentono delle melodie russe, risentono a volte anche della musica chiesastica tipica del mondo slavo, risentono dei colori di quell'universo, e per questo sono molto originali. In realtà sono state anche orchestrate nel tempo, la più famosa orchestrazione è quella di Ravel del 1922, che li ha resi ancora più popolari, anzi direi che fosse più popolare l'ascolto dei quadri nella prestazione di Ravel che non addirittura nell'originale pianistico. Che cosa succederà quindi questa sera con questi quadri di un'esposizione? I quadri sono realizzati sulla base di un'ispirazione che a Mussorgsky arrivò guardando una mostra organizzata l'anno dopo la morte del suo caro amico, il pittore Victor Hartmann, e questa mostra contemplava acquarelli, quadri a olio, disegni di questa personalità, diciamo, piuttosto versatile del mondo artistico russo, amica intima di Mussorgsky. Ecco, l'idea è prendere da questi quadri delle immagini, degli spunti, e sulla base di quegli spunti lasciarsi ispirare per scrivere la musica. 10 quadri collegati tra di loro da 5 promenade che Mussorgsky immaginava come una passeggiata da un quadro all'altro. Che cosa fa Gotti di questa opera? Naturalmente fa un'operazione che anche taglia alcune parti, toglie praticamente, a parte la promenade iniziale, tutte le altre promenade, le inserisce invece in modo nascosto, visto che la melodia è molto evidente, la più famosa dell'opera, all'interno di alcune delle altre pagine dell'opera. E poi, essendo un concerto di jazz, devi aprire delle finestre, degli spazi nei quali inserire degli interventi solistici. E questa è un'operazione che vuol dire incidere profondamente su quella che è la partitura. Dopodiché inizia il percorso. Per esempio la prima promenade, che è molto bella, con un'articolazione anche ritmica ricca e non omogenea, viene resa da Marco Gotti pensando, secondo me, a due compositori di jazz diversi ma anche simili tra di loro: Gil Evans per i colori chiarissimi di una parte dell'orchestrazione, e poi in questi colori così chiari si sente emergere il clarinetto basso, questo gioco sui bassi che invece viene chiaramente dal magistrale uso del registro grave che faceva Duke Ellington. E questo primo movimento, questa promenade, assume una caratteristica anche più sognante, meno articolata da un certo punto di vista di quella di Mussorgsky, cioè proiettata proprio in un altro mondo. Poi si va al primo movimento, che è dedicato Gnomus, a una figura demoniaca, orrenda, un classico deviante della cultura, no? Dell'epoca, e questo gnomo viene reso con situazioni grottesche, con sonorità un po' dissonanti, cromatismi. Cosa fa Gotti? Prende questi elementi, prende il tema di Gnomus, lo spezzetta, ne spezzetta l'articolazione tra le varie sezioni dell'orchestra, usa un modo di scrivere che tende a evidenziare, anche cambiando i ritmi, proprio questo discorso della non omogeneità, della disarticolazione, e lo trasporta pienamente in un ambito che è sicuramente un ambito jazzistico. La pagina che forse è più vicina all'originale è il Vecchio Castello, perché il Vecchio Castello si basa su un ostinato che Monti riprende pari pari e lo riporta nell'orchestra dandogli il giusto respiro jazzistico, e poi su un tema molto cantabile che viene riproposto in una chiave che mi ricorda, lo dico per gli appassionati, certe pagine dello Stanghetti sinfonico, no? Un certo tipo di melodia sorretta da accordi molto morbidi, molto pieni, che esaltano la morbidezza del suono anche del sassofono. E i movimenti si sviluppano proprio in questa linea. Tuileries, per esempio, è un grazioso battibecco tra bambini che stanno giocando. E che cosa inventa sostanzialmente Gotti? Un'idea quasi circense alla Nino Rota, cioè riesce a portare questa idea del gioco in una dimensione che tra l'altro noi italiani conosciamo bene, perché il mondo di Nino Rota è un mondo legato al circo, legato alla fantasia, legato in fondo ad elementi che sono cari anche al mondo infantile, anche all'infanzia. Io penso che questa sia una delle trovate più geniali di tutta la sua rielaborazione. Vito invece è il carro polacco trainato dai buoi, che per esempio nell'orchestrazione di Ravel dà un'idea di spazio. Perché? Perché le dinamiche sono curate in modo da rappresentare il carro che sta arrivando, si rafforzano quando il carro passa davanti allo spettatore e poi le dinamiche scendono dando l'idea della lontananza. Gotti elimina questa situazione, ma mantiene l'idea di movimento del carro attraverso che cosa? Un ritmo funky, il che anche qui è una trovata che ripropone completamente il significato della pagina. Il quinto movimento, poi parleremo degli altri più avanti, è un movimento legato alla ballata dei pulcini nel loro guscio, e anche qua ci sono delle diversità rispetto all'originale. Gotti lo pensa in una maniera completamente diversa e assegna al contrabbasso, per esempio, un ruolo quasi puntillistico, quasi pigolante, facendolo dialogare con l'orchestra e quindi creando un meccanismo che in fondo è diverso da quello di Mussorgsky, perché trasformare in questo caso non vuol dire soltanto prendere qualche cosa e portarla da un mondo a un altro, vuol dire anche viverla con la propria sensibilità e portarla così tanto all'interno del proprio mondo che anche se i temi sono riconoscibili possono assumere però un significato diverso, cioè significa che Gotti ci sta raccontando qualcosa che non è esattamente ciò, quello che ci raccontava Mussorgsky, ma è qualcosa di diverso e di assolutamente suo. Buon ascolto.
Thank you. Thank you. Thank you. Grazie a tutti.